Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Avevamo lasciato il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, in cui si narra della guarigione del cieco nato. Ricordate il cieco a cui Gesù ridona la vista e che viene chiamato a rendere conto della sua guarigione presso il Sinedrio e alla fine viene cacciato fuori dal Sinedrio. Questo voleva dire che gli veniva data la morte civile, vuol dire che non poteva più trovare un lavoro, non poteva più essere accolto nelle case perché considerato impuro. E quindi voleva dire staccargli ogni relazione. Gesù allora si rivolge, rifacendosi al capitolo 34 del profeta Ezechiele, ai capi del popolo, e parla di recinto. Il termine greco che usa Giovanni indica il recinto del Tempio, quindi non un ovile, ma il recinto, il portico che era dinanzi al Santo, cioè al Tempio, dove era custodito nel Santo dei Santi l'Arca dell'Alleanza e quindi la presenza di Dio. Recinto che i capi del popolo avevano fatto diventare una prigione a cielo aperto. Voi sapete che la vita dell'uomo, le anime dell'uomo, sono sempre prede di chi cerca di addomesticarle, di chi cerca di tirarle dalla propria parte, di chi cerca di comprarle. I recinti delle volte diventano appunto delle gabbie ideologiche, di comportamento, di scelte, di costumi, in cui tutto sembra essere sicuro perché è recintato, ma in realtà privano della libertà. Ezechiele si lamenta e grida contro i capi del popolo perché costoro pascevano se stessi piuttosto che il gregge. Quindi badavano ai loro interessi, a dominare le coscienze, a diventarne padrone e quindi a portare il popolo verso i propri affari. Ezechiele dice: vi ingrassate con i peccati del mio popolo, perché venivano offerti i sacrifici. E quindi c'era un interesse economico dietro appunto le purificazioni. Pensate Giovanni Battista quando gli mandano la delegazione da Gerusalemme, perché battezzava presso il fiume Giordano, i teologi del tempo erano preoccupati perché il popolo non saliva più al Tempio e quindi c'era stato un ammanco economico importante. E allora capite che anche la religione in quel caso era stata strumentalizzata per garantire potere e garantire un potere economico. Gesù allora oggi ci dice chi è il buon pastore, cioè chi è che ha cura delle proprie pecore, della propria gente, dei propri fratelli e sorelle. Il pastore che non è ladro, entra dalle porte, cioè rispetta la tua dignità. Dio, dice il Concilio Vaticano II, rispetta la coscienza dell'uomo, perché è il sacrario di Dio. Lì dove l'uomo fa le sue scelte, lì dove l'uomo discerne le proprie esperienze, lì dove l'uomo ascolta, sente la parola e se stesso. E Gesù dice di essere la porta. La porta serve per essere attraversata, dice lui, per entrare ed uscire, trovare pascolo. Quindi non un recinto che chiude, ma una porta che lascia libero ingresso. E questo rispetto, questa attenzione che Gesù ha per l'uomo, per la sua vita, per la sua storia, per le sue fatiche, per le sue difficoltà, per i suoi momenti. E allora questo entrare e uscire, questa libertà di sperimentare, questa libertà di trovare pascolo. E dice, le spinge fuori, e non per chiuderle appunto in un altro recinto, ma perché possano sperimentare e prendere responsabilmente in mano la propria libertà e le proprie scelte. E dice, le pecore, le sue, ascoltano la sua voce, la riconoscono, perché il Vangelo tocca le corde primarie della vita dell'uomo, i bisogni più veri, autentici. E l'ascoltare la vita nuda, direbbe Panikkar, cioè l'essenzialità, la voce. Le pecore non sono prese dalle parole. E oggi viviamo in un mondo di parole. La gente non ascolta più le parole. Parole che sentiamo urlate, che sentiamo violente, parole che mistificano, parole che confondono, parole che manipolano. Ascoltano la voce. Ascoltano il timbro della vita, il suono della vita. Sentono questo grido primordiale che è stato gettato da Dio all'alba della creazione. E allora il bisogno di essere amati, di essere riconosciuti, di contare i bisogni primari dell'uomo, il diritto alla vita che è il primo di tutti i diritti. E allora sentono dove c'è vita, sentono dove c'è vero, sentono dove c'è presenza dell'Eterno, ascoltano la voce. E allora Pietro ci dice, ci ricorda, il Signore Gesù è stato costituito da Dio, pastore. E allora chi è il nostro pastore? Chi è che guida la nostra vita? Chi è che conduce la nostra quotidianità? A chi apparteniamo in sostanza, di chi siamo figli. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscere il bisogno che abbiamo dentro, entrare in noi, saper discernere chi è il pastore, chi sono i ladri, i briganti, chi cerca di rubarci la vita. Il comandamento non rubare in ebraico non indica il prendere delle cose non proprie. Dice letteralmente non rubare la mente del tuo prossimo, non rubargli l'anima, non rubargli l'interiorità, non rubargli la libertà. Ecco chi sono i ladri, chi ci toglie lo spirito, ci toglie il respiro. E allora saper discernere, saper valutare e lasciarsi quindi poi battezzare, cioè immergersi dentro la vita di Dio, vivere dentro la vita di Dio, sentire che noi respiriamo e Dio respira con noi, noi sogniamo e Dio sogna con noi. Una madre che aspetta suo figlio ci può spiegare cosa vuol dire vivere dentro la vita di Dio. Per la remissione dei peccati. E i peccati in ebraico non indicano delle azioni. Il peccato è sbagliare direzione. Quindi vuol dire conversione. Che direzione stiamo dando alla nostra vita? Quali sono i valori che la animano? Quali sono le priorità che diamo? Allora dobbiamo vedere perché dobbiamo cambiare direzione, prendere un'altra strada, proprio come i magi, per un'altra strada fare ritorno alla nostra vita. E poi seguire il Signore, ascoltare la sua voce. E ascoltare vuol dire stare in piedi, abbaudire vuol dire ascoltare stando in piedi. Quindi vivere da figli di Dio, liberi e leggeri. Ascoltare vuol dire appoggiare la parola di Dio all'orecchio e farlo scendere nel cuore. Vuol dire masticare la parola di Dio, nutrirsi di essa e fare in modo che le nostre parole diventino le sue. Si ascolta la parola perché diventi nostra parola, cioè il nostro modo di esprimerci, il nostro modo di riconoscere, dare un nome alle cose, dare uno sguardo alle cose. La parola vuol dire tirare fuori il proprio mondo interiore. E allora se abbiamo il mondo di Dio, tireremo fuori il mondo di Dio. E allora, oggi che è la domenica del Buon Pastore, proprio ascoltando Chiara, e chi non ricorda Chiara sul cancello dietro, venite bambine quando chiamava indietro le sue capre. Le capre ascoltavano la sua voce, perché era pastore, perché anche loro sentivano chi le voleva bene, chi aveva cura di loro. Prendersi cura, chiamarli per nome, perché noi non siamo una massa per Dio, non siamo omologati, ma ciascuno ha un nome, e il nome è il primo diritto che una persona ha. Ricordo a Palermo, nella commemorazione di Giovanni Falcone, uno dei primi anni, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Si alzò una donna e disse: mio figlio aveva un nome, si chiamava Antonio Montinari. Avere un nome. E così anche Chiara, ad ogni capa, aveva dato un nome a quelle che aveva più vicine, che aveva in cucina perché le nutriva personalmente. Un nome. Un nome vuol dire una dignità, una storia, una biografia. Allora facciamo nostre queste parole e anche noi siamo chiamati a diventare pastori. avere cura del mondo, della gente, avere cura di chi è più fragile, di chi non ce la fa, avere cura del creato, avere cura delle piccole cose, perché quelle grandi si fanno rispettare da sole. E allora facciamo in modo che oggi questo posto possa riparlarci di un'eremita pastura con il cuore di Dio.
Fratelli e sorelle, l'ascolto fiducioso della parola del Signore Gesù, pastore buono e porta delle pecore, si trasforma